Buongiorno a tutti. Prima di essere coordinatore della cardiochirurgia e terapia intensiva dell'azienda ospedaliera di Parma, sono un'infermiera. Sono diventata coordinatore da poco e quindi ancora questa trasformazione la devo subire. E quindi mi piace fare questa mia riflessione, questa mia relazione insieme a voi, proprio qui, in mezzo a voi, non sul trespolo perché mi sento un po' così appollaiata. E quindi voglio stare proprio in mezzo a voi per condividere tutti questi pensieri. Come vedete, io userò nella mia relazione molto le immagini per parlare di alcuni temi. Non vi sembra che manchi qualcosa in tutto questo discorrere di questa mattinata? Vi ho parlato di malati, vi ho parlato di giuristi, di Costituzione, abbiamo parlato di denunce. Chi manca secondo voi? Chi manca? Noi manchiamo, giusto? Noi manchiamo. Chi si fa carico della nostra sofferenza e della sofferenza degli infermieri, di quello che noi ci portiamo come carico tutti i giorni? Forse ancora nessuno. In questa aula, anche con le relazioni di prima, era molto palpabile la sofferenza che le persone provano e vivono e si sopportano quotidianamente nel portare avanti queste cose. Quindi con la mia relazione io voglio mettere sotto la lente di ingrandimento, proprio come queste due gocce, due argomenti importantissimi, che è la sofferenza degli infermieri e come da qui si può arrivare a cambiare l'organizzazione, però partendo prima da noi, perché altrimenti succede come è successo al collega, cambiano cinque primari diversi, cambiano cinque modelli organizzativi diversi. Mi dispiace perché hanno dovuto rivedere tantissime cose, ma noi non dobbiamo sopportare queste cose, noi dobbiamo cambiare la nostra organizzazione partendo prima da noi stessi, perché se noi non saremo pronti ad affrontare questo cambiamento, probabilmente il cambiamento ci seppellirà, non saremo autorevoli in questo cambiamento, non riusciremo a supportarlo, non riusciremo a supportare le persone che vivono nella terapia intensiva grandi sofferenze, non riusciremo a sopportare nemmeno quelli che sono i loro parenti, perché i parenti, le persone di riferimento, sono quelle che devono più di tutti insieme a noi accompagnare il loro congiunto verso questo percorso. Allora ecco che mi è piaciuto utilizzare questa frase che è il paziente al centro della terapia intensiva prima della patologia. Proprio perché è stata un'interrogazione, è stato un motto che un medico ha utilizzato in una terapia intensiva che è aperta da lungo tempo, proprio per cercare di affrontare questo ragionamento delle terapie intensive aperte piuttosto che terapie intensive chiuse. Quindi anche noi stiamo cercando di fare nostro questo motto con grandi difficoltà, con grandi pensieri, con grandi turbamenti, con grandi preoccupazioni, perché da noi, non so da voi, ma in terapia intensiva da noi la visita quotidiana è di mezz'ora al giorno dei parenti. Avere i parenti in terapia intensiva sempre, da molti è vissuta come una violazione, come un'intrusione, come qualcuno che ti guarda e che ti osserva. A tutto questo noi dobbiamo essere pronti. Dobbiamo essere pronti a ricevere. Se non facciamo prima un percorso su di noi, se non troviamo qualcuno che ci aiuti a sviluppare queste tematiche, come faremo a sopportare l'ingresso di questi parenti che ci guardano, ci osservano, ci chiedono risposte? Come faremo? Tutti voi stamattina, tutti noi ci stiamo interrogando su come fare per prendere certe decisioni. Ecco, forse proprio partendo da quella che è l'umana sofferenza, si può arrivare a una soluzione comune. Ecco, le domande si sono moltiplicate perché sono nate alcune disquisizioni proprio tra studenti e tutor, no? Nella gestione di un paziente in fine vita. Dopodiché queste domande sono diventate organiche anche per quanto riguarda la realtà di tutto il corpo professionale del nostro reparto e di conseguenza la domanda che si sono posti e che mi hanno posto e che mi ha trovata assolutamente impaurita, impreparata, perché voi provate a immaginarvi il vostro personale che viene e vi dice: ma noi che strumenti abbiamo per sopportare la sofferenza, il dolore, il pianto dei parenti? E il nostro dolore? Che strumenti abbiamo noi? A me l'unica risposta che è venuta, nessuno. Al momento nessuno. Non ci sono strumenti che ci possono dare al momento attuale anche per formazione, perché nel nostro ordinamento didattico al momento non ci sono, che mi risulti, lezioni di psicologia che ci aiutino a interpretare la sofferenza e ad avere diversi modelli di approccio alla sofferenza. Per cultura, perché la nostra cultura non affronta i temi tristi, non si parla di morte, non si parla di sofferenza. Anche la nostra società non affronta questi argomenti, si tiene tutto molto bene sotto banco, tutto molto bene nascosto, come è stato già detto in diverse occasioni. E quindi ecco che le domande, tutto questo ragionare sono diventate il nostro motore verso il cambiamento. Noi ci siamo fatti portatori di questo messaggio e abbiamo voluto fare un lungo percorso dove ci siamo guardati dentro, abbiamo capito quali erano le nostre carenze, abbiamo capito che avevamo bisogno di formazione, soprattutto avevamo bisogno di sostegno e di conseguenza ci siamo mossi, perché il dolore e la sofferenza che noi fino adesso siamo stati abituati a lenire è la sofferenza degli altri. Ci abbiamo provato, ma la nostra, noi non ci siamo mai guardati dentro nella nostra sofferenza. E quindi ecco quello che secondo me più facilmente succede, che noi ci troviamo soli di fronte a una situazione che molto spesso non sappiamo come fronteggiare. E allora ecco che nasce forte la motivazione per affrontare la nostra sofferenza, perché è talmente forte e profonda che ci offusca nelle nostre scelte. Noi non siamo liberi di fare, di decidere serenamente, di portarci alla opinione degli altri come veri portatori di cambiamento, perché soffriamo e la nostra sofferenza non è mai ascoltata da nessuno, prima di tutto da noi stessi. Ma come si soffre in terapia intensiva? Chi sono le persone che soffrono in terapia intensiva? È solo il paziente? È solo il parente? O siamo anche noi che dobbiamo farci carico di tutta questa sofferenza? Allora, ci sono diversi tipi di sofferenza in terapia intensiva, perché il paziente per un trauma, per un intervento, ha una sofferenza fisica, ha un dolore fisico. Quindi anche da parte del core professionale la grande conoscenza del dolore, di tutte le tecniche di sedazione del dolore, non può più, è imprescindibile questo. Ma c'è un altro tipo di sofferenza palpabile, che non è solo la sofferenza fisica, è la sofferenza morale di queste persone, che vivono continuamente in uno stato di deprivazione sensoriale, luci artificiali, ventilazioni artificiali, non possono parlare, tracheotomia, tubi, il letto antidecubito, sempre sospesi nel nulla, la nutrizione artificiale, la mancanza di privacy, il non potere decidere dei trattamenti, perché c'è sempre qualcuno che decide per te e ti fa credere che quello è il meglio per te in quel momento. E i parenti? I parenti che si trovano lì e pensano di dover dare conforto a questo loro congiunto che sta soffrendo e pensano che quella sia la parte da sostenere, ma in realtà sono anche loro stessi da sostenere. Perché ieri, stamattina, due minuti fa, mio marito, mio figlio, mio padre stava bene e adesso improvvisamente è in rianimazione. È successo qualcosa e l'incantesimo si è spezzato. Fino a poco prima stava bene, adesso non so se vivrà o morirà, non posso parlargli, è intubato, non risponde, è sedato, non posso stargli vicino, non posso dargli conforto, non posso dirgli le ultime cose che volevo dirgli, la telefonata di ieri, ti voglio bene, ricordati, non ho tempo, devo andare, non glielo possiamo più dire, ci è stato negato questo momento. E allora ecco che questi parenti che vengono sempre continuamente lasciati al di fuori di tutto questo trattamento terapeutico, diventano anche loro con una sofferenza incolmabile. E gli infermieri, che di tutto questo devono sopportare il peso. Ecco allora che la sofferenza è palpabile nelle terapie intensive. Questo sentimento di grande sofferenza È vero, forse qui più che in altri ambienti? Forse. Io lavoro da tanti anni in terapia intensiva e non ho vissuto altri ambiti, mi viene da pensare all'oncologia, mi viene da pensare alle oncologie pediatriche, tutti ambiti che io non ho potuto vedere, ma che magari sono grevi di sofferenza, anzi sicuramente sono grevi di sofferenza anche quelli, ma diciamo che gli operatori della sanità sono da sempre riconosciuti come le persone più soggette al burnout, proprio perché riconosciute come le relazioni d'aiuto. Alla nostra relazione d'aiuto, alla nostra operatività fanno, diciamo così, riferimento tutte quelle persone che hanno necessità e quindi noi siamo continuamente svuotati, siamo continuamente, diciamo così, richiesti. Ma quindi noi, con tutte queste richieste che ci vengono fatte, come possiamo rispondere? Quali strumenti abbiamo? Ecco, la visione, diciamo così, più generalizzata è che la nostra è la professione d'aiuto per eccellenza, quella dei sanitari, ed è quella a cui tutti si fa riferimento, e la visione più generalizzata è che sicuramente la nostra è la professione salvifica. Le persone che pensano alla nostra professione pensano a non una professione ma a una missione. Non è un lavoro nostro, è una missione. Allora chi sta percorrendo questa missione, altro luogo comune, è che è un percorso che si sta facendo, queste sono frasi che cito da uno studio fatto, ci si avvia verso la strada della santità, no? Perché noi sopportiamo tante cose particolari. Allora, da persone che...
Antonella, mi hai volte le spalle.
Sì, da persone che si avviano verso questa strada, allora ecco che diventa difficile poi accettare che anche noi abbiamo sofferenza, abbiamo dolore. Allora ecco che diventa importante, non diventa un limite il non affrontare la propria sofferenza, perché questo limite può in un qualche modo essere anche condizionato dall'estrema tecnologia, dall'estrema tecnologizzazione che si vive nelle terapie intensive. Allora, tutto questo ci aiuta in un certo qual modo, l'ampia tecnologia ci supporta. Come diceva prima la collega, 100 giorni, 70 giorni di ECMO, di contropulsazione aortica. Quindi la tecnologia alle volte diventa un ponte, diventa un'ancora di salvataggio in certe situazioni. In altre situazioni la tecnologia diventa un ponte per far accettare a entrambe le parti la rielaborazione del lutto che starà per avvenire. Ecco che quindi la medicina dei successi si scontra continuamente con i limiti imposti dalla malattia e dall'ineluttabilità della morte. Io ho voluto chiamare nella mia relazione la terapia intensiva il tecnotempio, dove dal tecnotempio, tecnologia e tempio dove nessuno può entrare, no? Vengono svolti tutti questi atti e da dove vengono lasciati costantemente fuori i parenti che invece possono essere un tramite verso la risoluzione di tanti problemi. Ecco allora che emerge la fallibilità della tecnologia medica a favore della riscoperta di un'importantissima rete di contatti, che sono appunto i rapporti con i parenti. I rapporti con i parenti possono essere veramente la sponda che noi stiamo cercando. Ed ecco che un altro momento molto importante diventa nella nostra cultura la mediazione culturale che avviene tra la competenza sanitaria e le aspettative dei familiari, perché ovviamente tutta questa tecnologia ci porta a avere delle aspettative da parte dei familiari, da parte di chi non vive nel nostro ambiente, avere delle aspettative di guarigione altissime. E non sempre riescono a capire che nonostante la tecnologia le persone comunque muoiono. Quindi, come gli infermieri possono diventare questi mediatori di una nuova cultura? Sicuramente gli strumenti ci possono arrivare dal nostro codice deontologico, come ieri ci è stato ricordato con alcuni articoli, oppure possono anche arrivare dalla prossimità affettiva nei confronti dei pazienti degenti in terapia intensiva e quindi anche il contatto con i loro familiari, la prossimità affettiva intesa come vicinanza al paziente, intesa come capire il paziente in tutte le sue fasi. Ecco però lo scenario che sì, ancora tutt'oggi ci troviamo davanti, quindi purtroppo lo scenario delle terapie intensive aperte è ancora piuttosto desolante perché sono poche le terapie intensive sul territorio nazionale aperte. Il modello organizzativo di terapia intensiva chiusa è nel 99,6% dei casi quello più adottato. È uno studio che è stato condotto dalla Regione Emilia-Romagna nel 2006 che ha analizzato anche, tra gli altri, quelli che sono le impressioni degli operatori delle terapie intensive. La maggioranza degli operatori concorda sul fatto che sia importante aprire, lo vedono come un momento positivo, ma nello stesso tempo sono emerse grandi preoccupazioni sul fatto che tutto questo può in un qualche modo destabilizzare e diciamo così cambiare in modo importante il modello organizzativo e anche richiedere una ridefinizione delle regole. Ecco allora che noi abbiamo cercato di seminare qualche cosa di importante, speriamo che i frutti tornino in modo ancora più importante, dal grano deriva la farina, deriva il pane, derivano tante cose, allora pensiamo che anche da questo possano derivare tante cose, quindi l'esperienza della cardiochirurgia terapia intensiva è stato il punto di partenza, diciamo così, per una nostra riflessione, quindi abbiamo cercato di capire come poteva essere, diciamo così, la capacità del prendersi cura del paziente in terapia intensiva da parte degli infermieri utilizzando uno strumento che era quello della Human Caring di Jane Watson. Ecco che abbiamo utilizzato questo questionario come strumento di analisi e di valutazione, abbiamo selezionato a caso, a random, delle cardiochirurgie proprio per utilizzare un campione che fosse il più simile al nostro e abbiamo distribuito sul territorio nazionale dei questionari e le risposte dei questionari, la ricerca è iniziata nel 2008, la risposta dei questionari è che il personale infermieristico manifesta una discreta capacità del prendersi cura, inteso come questi concetti che sono fondamentali per la Jane Watson, che sono il coraggio, la pazienza e la conoscenza. È evidente come la pazienza risulta essere la tematica più importante, poi troviamo a seguire le altre due come importanza. Ecco però che nonostante questa analisi sono emerse delle contrapposizioni molto forti e abbiamo analizzato l'ultima domanda che nel questionario che diceva quali emozioni provoca il tuo lavoro e sono emerse emozioni positive e emozioni negative, alcune assolutamente positive che emozioni ti dà la soddisfazione, alcune assolutamente negative che sono l'impotenza. Ecco, la forte contrapposizione quindi di queste due emozioni ci ha fatto riflettere moltissimo, cioè noi siamo pronti e siamo entusiasti però nello stesso tempo ci troviamo ad avere gravi difficoltà nel sopportare il peso di certe situazioni. Il percorso formativo da noi intrapreso è un percorso di 100 ore formative in cui si avvicendano diversi docenti, quindi abbiamo un sociologo, abbiamo due psicologhe, la tanatologa che è l'esperta di accompagnamento empatico, la demoetnoantropologa e la bioeticista. Noi alla fine, e il progetto si chiama Percorsi del Prendersi Cura, alla fine di tutta questa formazione noi vorremmo sicuramente cambiare la nostra organizzazione, quindi il nostro obiettivo finale è cambiare le regole dell'organizzazione, ma prima di tutto avremo cambiato noi stessi. Grazie.
Grazie Antonella. E le domande le riserviamo in fondo perché Antonella c'è un argomento così importante, ovviamente non l'ho voluta tagliare quando ci esprimeva un po' le entità, le dimensioni, il disegno di questa loro esperienza importantissima, di cui parleremo se riterrete poi in fondo.